105 250, eccoci ritrovati sulle libere frequenze di Radio Blackout. Stiamo per iniziare la trasmissione Black In, condotta dal collettivo Ujamaa, sempre dagli studi sulla Dora. Come sempre oggi c'è il sole, sapete che mi piace parlare del meteo. Oggi avremo una puntata densa di rassegne stampe. Inizieremo con gli aggiornamenti dalla Palestina e poi continueremo con quello che è successo al CPR di Torino negli ultimi giorni e concluderemo poi con quello che sta succedendo a Ceuta e Melilla. Vi lasciamo la nostra sigla.
State beats. Questo non blackout, un blackin, 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 questo non blackout, un blackin. Questo non blackout, è un blackin, ma TD stabilì nel volo come un colibrì, forti come GNP, ti resettiamo come un PC, cerchiamo di partire dall'ABC, stai a sentire, sulle libere frequenze, nell'etere le tendenze, nell'aria per riprendere il filo con la storia, intrecciarli in gloria la memoria dimostrando. Questo non blackout, un blackin, questo non blackout, un blackin, questo non blackout, un blackin, questo non blackout, un blackin. Questo non blackout, un blackin, questo non blackout, un blackin, questo non blackout, un blackin, questo non blackout, un blackin. Con l'informazione confutare la disinformazione, con abnegazione parlare razzializzazione, escursus storici, siamo giunti a questo punto, noi siamo folici, un sunto, con costanza far passare ciò che ci sta a cuore, non è mai esistito uno spazio come questo palinsesto, la nostra istanza è premere sull'acceleratore e puntare il dito sul pulsante dell'innesto. Questo non blackout, un blackin, questo non blackout, un blackin, questo non blackout, un blackin, un blackin, questo non blackout, un blackin, un blackin. Questo non blackout, un blackin, questo non blackout, un blackin, questo non blackout, un blackin, un blackin. Questo non blackout, un blackin, un blackin.
Benvenuti a sulle libere frequenze di Radio Blackout. Allora, oggi iniziamo parlando di Palestina e sono molto felice di continuare a farlo. L'ultima volta che abbiamo parlato insieme di Palestina c'erano i bombardamenti su Gaza in corso. Per fortuna l'operazione su Gaza si è conclusa, ma il popolo della striscia di Gaza rimane in questa continua attesa in attesa della prossima operazione su Gaza. L'operazione su Gaza ha portato più di 248 persone a morire, di cui almeno 60 minori. E si parla in questi giorni di una tregua. Abbiamo visto che i nostri giornali hanno parlato molto di una tregua, di un cessate il fuoco, ma in realtà quello che avviene in Palestina da 70 anni continua ad accadere. Forse si sono fermate le bombe su Gaza per qualche breve periodo in attesa che ricomincino. Il popolo palestinese continua la mobilitazione. Abbiamo visto che il 16, 17 e 18 maggio c'è stato uno sciopero generale in Palestina. Questo sciopero non si vedeva dagli anni 30, in cui il popolo palestinese aveva deciso di reagire al dominio ottomano e alla colonizzazione britannica, perché la Palestina ha vissuto vari tipi di colonizzazione. Quindi il popolo palestinese ha deciso di per tre giorni di scendere nelle piazze e di portare avanti uno sciopero generale. Lo sciopero generale ha visto un'altissima partecipazione ed è stata la prima volta che in tutta la Palestina, dal fiume Giordano al Mar Mediterraneo, il popolo palestinese ha deciso di unirsi e scioperare. Diciamo che questo sciopero è stato un ottimo risultato, visto come una vittoria della maggior parte del popolo palestinese, ma purtroppo le repressioni non sono tardate ad arrivare. Israele, molti datori israeliani hanno deciso di licenziare molti palestinesi che hanno preso parte allo sciopero, ma non solo questo, in questi giorni è iniziata l'operazione Law and Order, questi meravigliosi nomi che dà l'esercito israeliano a queste operazioni che non fanno altro che reprimere il popolo palestinese. L'obiettivo è quello di arrestare più di 500 attivisti e attiviste palestinesi con cittadinanza israeliana. Questo perché per la prima volta si è vista un'altissima partecipazione di attivisti e attiviste palestinesi all'interno dei territori del 48, quello che viene chiamato, che viene definito Israele. Israele naturalmente queste persone le arresterà e giudicherà per i soliti crimini legati al terrorismo e le solite questioni e stereotipizzazioni di cui sentiamo sempre parlare quando sentiamo parlare di Palestina. E sicuramente dalla Palestina è importante continuare a portare avanti la mobilitazione. Parleremo anche delle mobilitazioni che sono state portate avanti nei campi profughi e in Palestina e in diaspora. Intanto vi lasciamo con una canzone dei Dam, una band palestinese. La voce femminile che sentirete è Maissa Dow, e in questa canzone lei parla delle diverse lotte che le donne palestinesi portano avanti contro il colonialismo, contro il patriarcato e contro l'orientalismo. خلاص لحلح شوي يلا وقلي كفوري بغريني شو رايكم تحجبوه كلكم نفس الخطاب كله ديجافو كله يغني ع مواله كله يقرر شو حلاله حسب ما يحلاله يغير مبادئه حسب وضع ماله واقف عند الحيط ما بتحرق بتنقد اللي بتغني بتنقد اللي برقص ضابط جمرك بتحسبنا بالآخر بلا ما تسأل أي مشوار بنمرق وإحنا بين حانا ومانا هي ضاعت لحانا صفينا لحالنا وطلعنا بلوش يا بندبك مع بعض يا بندبك ببعض ومنتهم القدر وين ما في أصابع على 9 مليمتر بتهزوني في أصابع فيس تويتر بابادوا الأعضاء بمد إيد حطوا إيجاب طرات في جاكوزي كمان فقاعة عيش بشبر تلت باللي بيحكم عملوا تلت باللي عملتوا ما وصلوا تلت باللي وصلتوا ارمي تنبح ما بتعود لا بتقيم لا بتحط زو بعد في كوفي شو بالآخر بنلتي كلنا بنفس الطاع كلنا في قناع نتلف باللي طاع بعدك واقف فيك ركز على الحيط علي على الغير كلنا نفس القاع كلنا في قناع نتلف بالإيقاع هيك ركز على الحيط علق على الغيط غير الاسطوانه خلص تحلح شوي يلا غير الاسطوانه أول بأول نفهم بعض ممكن ندفق لو كنا عرب بدناش راعي احنا مش بار انت براي وانا براي قولي وين الغلط نخيل عباد ممكن وممكن نخطط مع بعض شي مكان يمكن يستوعبنا بلا نقل تطلعش من فوق بشكل عام كلنا تحت بشوف السلم شوف كيف نطلع شوف شو الخردة شوف الفرصة كلنا بنفس الفضاء كل واحد عنده جو فهم الغير حتى لو احنا بنحنا ومانا هي ضاعت لحنا صفينا لحالنا وطلعنا بلوش يا بندبك مع بعض يا بندبك ببعض غير الاسطوانه خلص تحلح شوي يلا غير الاسطوانه Bene, eccoci di nuovo qui con voi. Allora, continuiamo a parlare di Palestina. Sicuramente una cosa che ha molta una mobilitazione che ha avuto molta importanza per i palestinesi e le palestinesi è stata quella che è provenuta dai campi profughi e dagli altri paesi che si trovano intorno alla Palestina. Parliamo delle mobilitazioni dei palestinesi e delle palestinesi in Giordania, in Libano e in Siria. E abbiamo visto diversi video circolare online di interi pullman e persone che si dirigevano verso i confini con la Palestina, confini che ricordiamo sono controllati da Israele. Infatti qualsiasi punto di accesso, di uscita dalla Palestina è controllato da Israele. Nonostante questo, si continua a parlare in questi giorni di una nuova modalità di approcciarsi alla questione palestinese, non parlando più di bombe, occupazione, colonialismo, ma riferendoci un po' più a quello che è in atto, cioè un processo di liberazione della Palestina. Quindi, anche un po' per essere un po' più positive e ottimiste, parliamo di liberazione della Palestina. È in corso un processo di liberazione dal colonialismo e questo processo sicuramente si sviluppa su diverse tematiche e questioni. Come vi ho detto prima, si parla di patriarcato, si parla di orientalismo, si parla di tutte quelle forme di occupazione e oppressione dei popoli e delle donne in questo caso. E, parlando di frontiere che uccidono e ammazzano, sicuramente un tema che poi si ricollegherà a quello che è accaduto al CPR di Torino, c'è un nesso tra le frontiere che si vivono, no, in Palestina e le frontiere che stanno al di fuori della Palestina. Lo vediamo sia con i respingimenti che sono in atto, ma sia con le modalità che vengono usate per reprimere chi cerca di attraversare quelle frontiere. Lo vediamo nei finanziamenti che Israele ottiene per progettare droni che vanno a sorvegliare il Mediterraneo, lo vediamo nei progetti in cui Israele spiega come costruire muri di segregazione e separazione che vanno dal Messico all'Europa alla Palestina.
Sì, grazie Mar. È vero, sono molti collegamenti che si possono fare tra l'esercito israeliano e la repressione che attua lo Stato italiano, l'Unione Europea sugli immigrati, e sono anche tanti i collegamenti che si possono fare con le forme di resistenza a questa oppressione. Ormai da diverso tempo sono i palestinesi stessi in Palestina e poi in Italia gli immigrati di seconda generazione che portano avanti questa resistenza, questa lotta, e sono loro che in prima persona si documentano e fanno informazione e lottano, superando anche i media mainstream. Abbiamo visto come i video girati dai palestinesi siano arrivati anche qua in Europa, siano arrivati a tutto il mondo e abbiano superato anche le bugie e tutti gli articoli razzisti e colonialisti dei media più mainstream. E inoltre le seconde generazioni di palestinesi qui in Italia, ma come in tutto il mondo, hanno organizzato mobilitazioni, si sono impegnati per tenere sempre l'attenzione sulla Palestina, ed è anche merito loro se si continua a parlare di Palestina anche in Europa e in Italia.
Sì, diciamo che, come dicevi tu, quella che si è vista in Italia è stata una mobilitazione che in realtà rispecchia la mobilitazione che si è vista in tutti gli altri paesi della diaspora. Abbiamo visto le nuove generazioni palestinesi in Italia unirsi e scendere nelle piazze a manifestare, ma abbiamo visto protagonisti di queste piazze anche giovani delle seconde generazioni, terze generazioni che scendevano per le strade, quasi facendo riaffiorare quel vecchio sentimento, no, di amore e lotta per la Palestina che tanti anni fa contraddistingueva tutte le popolazioni arabe. E sì, sicuramente anche in Italia si è vista questa grande mobilitazione, continuerà questa mobilitazione, perché i giovani palestinesi continuano a portare avanti comunque discorsi di lotta e mobilitazione che di certo non si fermano, perché si sono fermate le bombe. E un altro importante elemento sulle nuove generazioni palestinesi in Italia sta nel fatto che si distaccano e si rifiutano di associare, diciamo, a quelle classiche vecchie nozioni di state building, alla vecchia generazione che ha firmato gli accordi di Oslo, all'ANP. Siamo stanchi di compromessi, vogliamo la Palestina, vogliamo lottare per la nostra causa, come lo diciamo noi, liberi da tutte le forme di oppressione.
Sì, esatto, e dai contenuti che portano avanti al lessico che viene usato, e sono cambiate molto le posizioni, sono molto più radicali, più veritiere, se vogliamo, rispecchiano finalmente la volontà dei palestinesi. Sono varie le infografiche che abbiamo visto sul lessico, sulla vera realtà della Palestina, e il fatto che sia arrivato anche da un mezzo così dal basso, tra virgolette, come sono i social, è molto importante, perché finalmente si possono superare quelle barriere.
Esatto.
Anche solo nell'informazione.
Esatto, sì. Infatti vi invito a continuare a seguire le pagine dei giovani palestinesi d'Italia e la pagina di Progetto Palestina. Intanto, parlando di frontiere, c'è una canzone che mi ricorda molto l'unione che c'è tra tutti i tipi di frontiere e segregazione, dalla Palestina al Messico all'Europa. Questa è Border di 47 Soul insieme a Shadia Mansour, cantante che tra l'altro è stata invitata e portata a Torino al Contro Eurovision a Palazzo Nuovo.
Latino, andino, no será callado. ingesting our soul, taking its toll on us all. We're gonna dissolve this Mexico Bethlehem wall. If you hear us, heed the call.
Continuiamo, terminiamo quasi parlando di Palestina. Allora, naturalmente ricordiamo che potete scriverci al numero 346-667-3263 e ci sono giunti dei messaggi in cui si chiedeva la definizione di orientalismo. Io non sono un'accademica, ma proverò a darla. Orientalismo è un concetto che viene teorizzato e scritto, spiegato da Edward Said, un intellettuale palestinese. Edward Said, nel suo libro che si intitola tra l'altro Orientalismo, parla di questa pratica che si accompagna al colonialismo e l'imperialismo che vivono i paesi dell'Africa e dell'Asia nel corso dell'Ottocento, una pratica che è volta a accompagnare e giustificare la colonizzazione e l'imperialismo che viene agito sui corpi di altre popolazioni. L'orientalismo naturalmente si sviluppa in diverse modalità, dai classici testi accademici fino ai comizi politici, che hanno l'obiettivo appunto di sminuire e quasi privare i soggetti della loro agency, i soggetti colonizzati della loro agency, quasi non fossero in grado di scegliere, di capire cosa è giusto per sé, ma anche descriverli in un modo che li va a descrivere appunto come ignoranti, come persone non in grado di capire cosa è meglio per sé, persone che hanno bisogno di qualcuno che li governi, che hanno bisogno di qualcuno che li aiuti e li illumini su cosa è necessario fare. Naturalmente questa pratica è mutata nel tempo, perché forse non si usano più le stesse parole, ma se ne usano altre nella questione palestinese, ma non solo, naturalmente anche sulla questione dell'Islam, delle donne, ci sono sempre commenti orientalisti quasi volti a giustificare l'opinione occidentale, l'opinione del bianco colonizzatore che descrive il popolo oppresso, o in questo caso la donna, come un soggetto che non è in grado di agire e di scegliere per sé. E questo si è visto naturalmente non solo in Palestina, si è visto anche in Iraq e in Afghanistan. Ricordiamo che quando c'è stata l'invasione americana in Iraq e in Afghanistan, si è parlato di donne che non erano in grado di scegliere. Le femministe bianche occidentali americane si sono schierate in favore dell'invasione americana, perché le donne erano oppresse e il regime americano le avrebbe salvate. Questo naturalmente si è visto anche durante la colonizzazione francese dell'Algeria, quando i francesi erano lì a salvare le donne algerine velate e non dall'oppressione del patriarcato arabo e non. Questi sono i commenti che continuano ad essere rivolti anche nel caso delle donne palestinesi che sembra che vengano descritte come soggetti che non sono in grado di di capire che è più importante la lotta contro il patriarcato, che prima c'è Hamas, che prima c'è l'Islam, ma in realtà le donne palestinesi portano avanti più lotte e sono consapevoli di quello che devono sfidare e portare avanti. Sicuramente la lotta contro il patriarcato è una di queste, ma anche la lotta contro l'orientalismo che le descrive e le porta a vivere in determinate categorie e le classifica come soggetti che sono incapaci di scegliere di agire. Questa è un'altra lotta che le donne palestinesi portano avanti e sicuramente lo vediamo tuttora anche con le donne di seconda generazione che vivono ovunque, in diaspora e non.
Sì, esatto, e appunto quello che dicevi è un'ottima dimostrazione di come il linguaggio, ma anche il sapere accademico, l'informazione siano intrinsechi di colonialismo e di razzismo, ma come siano anche loro e come anche questi ambiti incentivino e aiutino e siano parte integrante del sistema colonialista e imperialista.
Leggo un messaggio che ci è arrivato in radio che dice: i simboli sono qualificabili come religiosi solo se esposti nella cornice del culto che li esprime, ma al di fuori dei luoghi di culto e al di fuori della sfera privata e personale di chi li condivide, i simboli smettono di essere religiosi e diventano simboli politici. Questa analisi naturalmente può essere condivisibile, ma solo se è appunto portata avanti dai soggetti colonizzati che scelgono che significato associare a un determinato elemento. Mi viene in mente mi vengono in mente le donne algerine durante l'epoca del colonialismo francese in Algeria, che uscivano di casa con il velo e non utilizzavano il velo come simbolo religioso, ma come simbolo politico, quasi per nascondere magari armi al di sotto della loro veste, perché quella che portavano avanti era una lotta politica. Ripeto, è il soggetto colonizzato che sceglie quale significato apporre al simbolo che indossa o che, di cui parla o che preferisce portare avanti. Ok, parlando di orientalismo, Palestina, lotta al femminile, colonizzazione, mi viene da farvi ascoltare questa canzone che è uscita in occasione dell'8 marzo, una canzone femminista palestinese che parla del valore della donna palestinese, dell'importanza della donna palestinese non solo nella lotta ma anche in tutte le altre sfere, perché appunto quella che le donne portano avanti in Palestina è una lotta contro diversi sistemi di potere.
مستمد مستعد
شرسي بريء
انا اصلي بري ذوقي شرقي صوتي سحري بخير وشري
رقصة حية
بس بلا شك مش ولا بد مش ولا حد رح يجي نجيني
شايفتني حسستك كيف حسيتني عجبتني كيف صايره تحكي عارفه كيف تصلي مش جاي ترضي حد جاي ترضي لك عمل فني وانت بتفتشي ما بتتاسفي علي وانت
طلع على امي ملكي جايب البركه جايب الحركه صوتي حسكي موازن المعركه جيبي لي كم انتاج للملكه هدول اللي جابونا جيبي لي كم انتاج للملوك هدول اللي حملونا جيبي لي كم انتاج للملكة هدول اللي جابونا جيبي لي كم انتاج للملكة هدول اللي حملونا
عيوني بنصدري وانا بلوي بخصري انا اصلي بري
Bene, vi ricordiamo di, come dicevo appunto prima, che se volete scriverci potete scriverci al numero 3466 73263, ma vi ricordiamo anche che appunto ciò che accade in Palestina continua, bisogna proseguire la mobilitazione, bisogna proseguire l'attivismo, bisogna dar voce alla narrativa palestinese raccontando quello che accade e sicuramente appunto continuando le mobilitazioni in diaspora e non. Ricordiamo che in questi giorni è in atto l'operazione Law and Order, questa operazione che porterà all'arresto di più di 500 attivisti palestinesi. Purtroppo già ieri in Palestina non si si è vista l'uccisione di due giovani ragazzi di Gerusalemme, quindi questo per dire che in realtà non è che ci ammazzano, ci uccidono solo quando cadono bombe su Gaza, ma ci ammazzano quotidianamente perché il progetto coloniale va avanti da più di 70 anni. Naturalmente di queste uccisioni e queste repressioni poi si ricollegano a quello che accade anche a Torino, per, dove la gente muore quotidianamente per i confini, non solo a Torino ma lo vediamo in tutta la fortezza Europa.
Esatto, per quanto riguarda Torino è importante parlare di quello che è successo qualche giorno fa a Musa Balde, un ragazzo che si è suicidato, ma sarebbe più giusto dire è stato ucciso non è stato razzista, è stato ucciso dalla violenza razzista che nel suo caso si è espressa in tutte le sue forme, in tutte le sue modalità, dal razzismo dei confini al razzismo dei CPR al razzismo che ti colpisce, ti aggredisce anche per strada quando cammini. Una violenza razzista che non ti lascia mai, che ti segue in ogni luogo che attraversi e che nel suo caso ti porta a un suicidio, che non è corretto alla fine chiamare suicidio.
Appena introdotto la nostra compagnia prima, adesso passeremo alla parte sui CPR. Volevamo però mettere un pezzo dei Calle 13. Per chi non li conoscesse, sono un duo portoricheno di San Juan. Puerto Rico è un paese molto particolare perché è un'isola, intanto, che ha subito la colonizzazione, quindi la popolazione portoricheña è molto variegata, abbiamo afrodiscendenti, abbiamo qualche sopravvissuto delle popolazioni precoloniali, quindi dei Taínos, e questo duo ha fatto questa canzone insieme agli Orishas, che è un gruppo cubano, e parla proprio di confine, in particolare loro parlano del confine che, come dire, blocca tutto gli abitanti del Caribe e del Sud America, quindi il confine messicano con gli Stati Uniti, e ve la lasciamo in ascolto.
Una pierna che respira veneno de serpiente por el camino del viento voy soplando aguardiente.
El día había comenzado entusiasmado y alegre.
Dice, ¡pasaporte!
¿A dónde vas por ahí, Juan Hilario, con esta noche tan fea? ¿Usted no se anima?
Mire cómo está el camino.
¡Anegadito!
No, hombre, compa, el camino es lo de menos.
Lo importante es llegar.
Tengo tu antídoto.
Sin rumbo, la energía negativa yo la derrumbo con mis pezuñas de cordero. Me propuse a recorrer el continente entero, sin brújula, sin tiempo, sin agenda, inspirado por las leyendas, por historias empaquetadas en lata, por los cuentos que la luna relata. Aprendí a caminar sin mapa, a irme de caminata, sin comodidades, sin lujo, protegido por los santos y los brujos. Aprendí a escribir es en mi libreta y con un mismo idioma sacudir todo el planeta. Aprendí que mi pueblo todavía reza porque las autoridades y la realeza todavía se mueven por debajo de la mesa. Aprendí a tragarme la depresión con cerveza. Mi patrono yo lo escupo desde las montañas y con mi propia saliva enveneno su champaña. Enveneno su champaña.
Sigo tomando ron y no tomo.
Que no tiene identidad.
Somos idénticos.
Tranquilo sin avisar.
Vengo tranquilito.
Para lo que ya no están. Para lo que están. Y lo que viene.
Tengo tu antídoto.
Que no tiene identidad.
Somos idénticos.
Tranquilo sin avisar.
Vengo tranquilito.
Para lo que ya no están. Para lo que están. Y lo que viene.
En tu sonrisa yo veo una guerrilla. Una aventura, un movimiento. Tu lenguaje, tu acento. Yo quiero descubrir lo que ya estaba descubierto. Ser un emigrante, ese es mi deporte. Hoy me voy pa'l norte sin pasaporte, sin transporte. A pie con las patas, pero no importa. Este hombre se hidrata con lo que retratan mis pupilas. Cargo con un par de paisajes en mi mochila. Cargo con vitamina de clorofila. Cargo con un rosario que me vigila. Sueño con cruzar el meridiano, resbalando por las cuerdas del 4 de Aureliano y llegarle tempranito, temprano a la orilla. Por el desierto con los pies a la parrilla. Vamos por debajo de la tierra como las ardillas. Yo voy a cruzar la muralla. Yo soy un intruso con identidad de recluso. Y por eso me convierto en buzo y buceo por debajo de la tierra. Pa' que no me vean los guardias y los perros no me huelan. Abuela, no se preocupe, que en mi cuello cuelga la Virgen de la Guadalupe.
Eccoci qui a Black In sulle frequenze di Radio Blackout. Ricordiamo a tutti il numero per contattarci: 346-667-3263. Intanto i messaggi continuano ad arrivare e noi appunto andiamo avanti con la rassegna stampa e poi dedicheremo, se avanza tempo, delle riflessioni sui messaggi che ci sono arrivati. Quindi andiamo avanti e parliamo appunto della notizia che ci è arrivata tra ieri e l'altro ieri della morte di Moussa Balde, un ragazzo senegalese di 23 anni morto nel CPR di Corso Brunelleschi di Torino. Purtroppo questa è una storia che, come è stato detto prima, riporta con sé le manifestazioni del razzismo a diversi piani, a diversi livelli, a partire appunto da il fatto che si trattasse appunto di una persona che stava aveva in programma di attraversare il confine e raggiungere la Francia, che quindi già vive di sé la condizione di vedere la propria vita, la propria esistenza ancorata alla regolarità e allo status di regolarità che poi il confine regola. In più appunto questo ragazzo a Ventimiglia il 9 maggio proprio si era recato lì per insomma provare ad attraversare il confine. Nella notte del 9 maggio è stato aggredito, no nella notte scusate, di sera è stato aggredito da tre uomini italiani.
Sì, c'è stata questa aggressione per strada, qualcuno è riuscito a fare un video dal balcone, un'aggressione molto violenta, l'hanno lasciato a terra con la faccia spaccata praticamente, e questa è stata questa situazione ad averlo portato in un CPR, perché è arrivata la polizia, si sono resi conto che lui non aveva i documenti giusti per stare in questo paese ed è quindi stato trasferito al CPR di Torino. Le testimonianze che ci sono arrivate è che Moussa non ha ricevuto le cure mediche che avrebbe dovuto ricevere, che ha chiamato più volte aiuto, ma sappiamo che il CPR di Torino non è nuovo a questi atteggiamenti, non c'è praticamente nessuna assistenza sanitaria né psicologica, contando che anche l'assistenza psicologica sarebbe stata molto importante dopo aver subito un'aggressione razziale di una tale violenza.
chiedo scusa, purtroppo ho fatto confusione con la nazionalità di Moussa Balde, mi correggo, non è senegalese, è guineano, giusto per appunto non cadere nelle approssimazioni e negli errori che i nostri media riportano.
Non siamo tutti uguali, raga.
Esattamente. E appunto rispetto proprio a questo, continuando a parlare di quanto purtroppo è successo a Moussa Balde, il discorso è che in realtà qui si incrociano appunto, non si incrocia la violenza, comunque sia del razzismo quotidiano, di quello che spinge tre persone, tre uomini, che tra l'altro i giornali sono ben riguardati da chiamare uomini, anzi sono stati definiti ragazzi, nonostante
hanno
40 anni, cioè, sempre appunto per infantilizzare la violenza razzista, appunto, parliamo proprio di quel razzismo che spinge tre persone, tre uomini adulti, bianchi, italiani, con la consapevolezza di avere un privilegio rispetto comunque sia alla propria vita, e appunto ad aggredirlo, a lasciarlo a terra dopo averlo appunto colpito con dei pali della segnaletica stradale, che ricordo è di una violenza inaudita. E appunto non finisce qui, perché a questa violenza poi si intreccia tutto quel retroscena di legittimazione che questi eventi poi hanno, perché di fatto non immediatamente dopo, però successivamente a questa vicenda e alla denuncia che poi è partita, e anche le dinamiche di questa denuncia non sono neanche chiare, perché non è ancora chiaro come sia partita questa denuncia rispetto all'aggressione. Questa denuncia è stata seguita poi dalla reclusione della vittima di un'aggressione in un CPR. Forse sono proprio sono proprio misure del genere che dimostrano quanto in realtà il razzismo non sia semplicemente un problema dei pazzi in strada o degli ignoranti e degli analfabeti funzionali, sebbene anche loro partecipano sicuramente a questo problema, ma il problema ancora più grave, più radicato, è che lo Stato poi legittima questo tipo di cose e le avalla e nasconde le proprie responsabilità.
Sì, ed è per questo che noi parliamo sempre di razzismo sistemico, l'abbiamo già detto l'altra volta ma non mi stancherò mai di ripeterlo. Il razzismo non è un'opinione, non è l'impeto di un momento, è un sistema che fa sì che ci possa essere un attacco violento di questo tipo, e che poi la vittima, invece che essere curata, venga richiusa in un CPR. Cosa che ad una persona bianca con i documenti giusti per stare su questo territorio non sarebbe mai successa. Allora, questa è proprio la dimostrazione del fatto che non siamo tutti uguali, che i documenti ci dividono, che il colore della pelle ci divide, che il razzismo sistemico ci divide. Inoltre, i CPR, che hanno cambiato vari nomi, varie forme, comunque è più o meno dal 99 che in Italia si è pensato di costruire questi centri di reclusione, saranno il futuro. Questo è il modo in cui l'Italia e l'Europa ha deciso di gestire il problema dell'immigrazione, perché poi intorno al CPR c'è tutta una storia, una leggenda, ed è il modo in cui lo Stato fa vedere che si sta prendendo cura del problema dell'immigrazione, che sta tenendo al sicuro i propri cittadini, perché gli immigrati irregolari, clandestini, cattivoni vengono rinchiusi nelle strutture che stanno nella nostra città, dove la gente come noi ci vive attorno, ma tiene a confinarli lì come se non esistessero, perché come dicevamo l'altra volta, se non si vede il problema non si può risolvere. Allora nascondiamo la polvere sotto il tappeto, richiudiamo i clandestini e le clandestine nei CPR, in modo che tutto il resto della popolazione possa vivere sereno e tranquillo, pensando che l'immigrazione non esista.
sì, ritorniamo a parlare di CPR e di quanto è successo nella notte tra il 22 e il 23 maggio nel CPR di Torino, appunto questa ennesima morte, che tra l'altro arriva anche nell'anniversario, appunto, anzi non vorrei proprio utilizzare questo tipo di termine, mi correggo, dopo un anno dalla morte di George Floyd, forse dovrebbe anche porci purtroppo davanti all'esigenza e alla necessità di mettere in discussione quanto è stato fatto fino adesso per risolvere il problema del razzismo, e anzi cercare di ricontestualizzare tutte le lotte che sono state fatte fino adesso in modo diverso, in modo più inclusivo, e soprattutto collocare bene la violenza istituzionale, la violenza sistemica, la violenza e il razzismo di Stato all'interno di un discorso più ampio sul razzismo che prende in considerazione tutti gli aspetti di questo sistema, che sono appunto culturali, ideologici, non soltanto legati alle questioni materiali, e soprattutto appunto riconoscere fino in fondo la violenza del CPR a cosa è legata, no?
Sì, esattamente. Il problema dei CPR è che le persone non ci finiscono per aver compiuto un reato, il che li rende decisamente diversi da un carcere, perché in carcere la gente ci va per un reato che poi possiamo ritenere giusto o non giusto, però quella è la procedura. Nel CPR le persone ci finiscono per un reato di natura biologica e ontologica, cioè per il solo fatto di esistere in un territorio che nega la propria esistenza. E a proposito di questo, vorremmo leggere un estratto di un libro che si chiama CIE e complicità delle associazioni umanitarie di Davide Cadeddu, che dice: ciò che rende il CIE tale è la sua natura biopolitica. In questo dispositivo il potere si esercita sulla persona trattenuta non in quanto autore di un reato, ma in quanto essere vivente, vita biologica, nuda vita. Per cui, anche se in questi campi di internamento fossero garantiti standard decenti rispetto alla tutela dell'incolumità personale, all'igiene del luogo, alla qualità del cibo, all'assistenza sociale, quindi attraverso la presenza di interpreti, psicologi, avvocati, mediatori linguistici, o anche alla realizzazione di attività di socializzazione, la natura di questi luoghi comunque non cambierebbe. Rimarrebbero quello che sono e continuerebbero ad assolvere sempre la stessa identica funzione all'interno della società. Ed è un po' quello che dicevamo prima, no? Effettivamente proprio si puniscono le persone per rivendicare il proprio diritto all'esistenza, e a proposito di George Floyd, proprio il diritto a poter respirare in questo continente che non fa altro che attuare respingimenti e reclusioni. Oltretutto volevamo ancora dire una cosa sul CPR, che è un vero e proprio sistema che in questo aspetto è molto simile ai sistemi carcerari, soprattutto degli Stati Uniti, perché c'è tutta una serie di appalti, di aziende che ruotano. Not even for the cops, say they safe for the block. Not even for the cops, say they safe for the block. Not even for the cops, say they safe for the block. Not even for the cops, say they safe for the block. Not even for the cops, say they safe for the block. Not even for the cops, say they safe for the block. Not even for the cops, say they safe. I saw had them busting on the road. Yeah. Crack residue in the buttons on my phone. Yeah. Black leather boots when I run into your. It's your mommy on the phone. Yeah. Niggas wanna kill me, tell them go and get your Uzi. Yeah. Bari got the weapon in the pocket of the Subies. Yeah. See me on the cat, yeah. You see me in the movies. Yeah. Still, you can end up dead when you disrespect the goon. Yeah. Say they safe for the plot, not even for the cops. Say they safe for the plot, not even for the cops. Say they safe for the plot, not even for the cops. Say they safe for the plot, not even for the cops. Say they safe for the plot. Not even for the cops, say they safe for the block. Not even for the cops, say they safe for the block. Not even for the cops, say they safe for the block. Not even for the cops. The trap house was a shithole, with my niggas smoking on some indo. Looking for the police through the window. Said I'd be a minute, yeah. Of course I was an hour, yeah. Never disturb a baker when he's mixing up the flour, yeah. Devour these criminals, stepping on my toes, yeah. I step into the party, I let everybody. My clothes. Yeah. Say they safe for the plot, not even for the cops. Say they safe for the plot, not even for the cops. Say they safe for the plot, not even for the cops. Say they safe for the plot.
my niggas, you look like you see a ghost. Yeah. These niggas follow fashion, don't look comfy in their clothes. See them on the roads, getting lovey-dovey with the hoes. Yeah. I'll put you in your place, for real. You disrespect the clique. Yeah. Bang, 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 bang on my lil' B yeah. shit. Yeah. From Soho to yeah. the Heights, yeah. they're fucking with yeah. me heavy. Yeah. They know me and my gang, we're the realest on the telly. Yeah. Yeah. They say for the pot, not even for the cops. Say they say for the pot, not even for the cops. Say they say for the pot, not even for the cops. Say they say for the pot, not even for the cops. Say they say for the pot, not even for the cops. Say they say for the pot, not even for the cops. Say they say for the pot, not even for the cops. Say they say for the pot, not even for the cops. Say they say.
You been ducking for me, shawty. You been ducking for me, shawty. You been ducking for me, Sade. You been ducking for me, Sade. You been ducking for me, Sade. You been ducking for me, Sade.
Rieccoci in diretta sulle libere frequenze di Radio Blackout. Questo è Black In. Ricordiamo il numero per scriverci: 346-67-3263. Appunto, ritornando a parlare di quanto è accaduto nel CPR di Corso Brunelleschi di Torino, siamo in collegamento con l'avvocato Gianluca Vitale.
Gianluca, ci senti? No, raga, abbiamo sbagliato il collegamento. Lo rifaremo, vi mettiamo un intermezzo musicale, così non vi lasciamo in silenzio.
Che succede?
Ok, Gianluca, ci senti? No, oggi questi collegamenti telefonici vanno malissimo proprio.
Okay.
Gianluca, ci senti? No, ricominciamo con l'intermezzo musicale.
Eccoci qui sulle libere frequenze di Radio Blackout, riproviamo il collegamento.
Gianluca, ci senti?
Ciao a tutti e a tutti.
Ah, eccoti!
ci sono.
Grazie per il tempo che ci hai dedicato nonostante i problemi tecnici. Allora, ricordiamo a tutti che tu sei l'avvocato che ha seguito il caso di Musa E volevamo quindi chiederti se ci puoi fare un piccolo recap degli, degli avvenimenti da quando c'è stata l'aggressione di Ventimiglia a quando poi è stato rinchiuso nel CPR fino a quando abbiamo ricevuto la notizia della sua morte, che è stata per ora divulgata come suicidio.
Sì, dunque, sostanzialmente lui viene aggredito, l'aggressione l'abbiamo vista tutti, almeno la parte finale dell'aggressione l'abbiamo vista tutti. Poi il suo racconto da quel momento è lui viene portato in ospedale perché evidentemente era ferito abbastanza in maniera significativa. In ospedale in realtà sta poco tempo, lui ricordava un tempo lunghissimo, ricordava qualche giorno, ma in realtà passano poche ore. La notte probabilmente la passa nelle camere di sicurezza del commissariato di Ventimiglia, perché lui dice mi hanno portato in carcere. Dal commissariato di Ventimiglia ancora un passaggio in ospedale, poi la questura di Imperia dove gli viene notificato il decreto di espulsione e contestualmente il trattenimento, e quindi finisce al CPR di Torino. Al CPR di Torino è ovviamente totalmente abbandonato a se stesso, non può usare il cellulare, come tutti sappiamo vengono privati dei cellulari i reclusi, non ha contatti, non può avere contatti con l'esterno sostanzialmente. Solo dopo 10 giorni riusciamo a capire che effettivamente è lì, riesco a farmi nominare, riesco ad andarlo a trovare. Lui ovviamente non sapeva nulla di tutto quello che si era intanto mosso, anche del fatto che ci fosse un video, che dell'aggressione si fosse parlato, insomma che lui era stato riconosciuto come vittima di un reato, di un'aggressione anche grave. Si sentiva totalmente spaesato, non riusciva a comprendere che cosa ci facesse in quel posto dopo aver subito quell'aggressione, perché avessero portato via lui sostanzialmente, che era la vittima.
Ce lo chiediamo anche noi, in effetti. Sì.
No, assolutamente. Era molto stanco, depresso, continuava a dire no, io di qua devo uscire, di qua uscirò, di qua devo uscire. L'ho visto 2 volte, ovviamente ho tentato di spiegargli che avremmo provato anche a partecipare al processo a Imperia, perché c'è tutta una serie di diritti che le nostre leggi e i nostri codici assicurano alla vittima del reato, alla persona offesa, non erano evidentemente stati tenuti in considerazione, stati soddisfatti, perché non aveva avuto nessun avviso. Lui non ha neanche compreso, ed è una delle cose che a questo punto invece dobbiamo comprendere noi, se fosse stato quantomeno sentita la sua versione, verbalizzata la sua versione dell'aggressione, il suo racconto dei fatti, perché lui è un testimone fondamentale della sua aggressione. Lui non aveva compreso se avesse mai firmato un verbale, perché lui mi diceva ho firmato un sacco di carte, riguardano tutto il fatto che sono clandestino. Quello era la sua percezione di tutto quello che fosse successo dopo l'aggressione.
Ok, noi ti volevamo chiedere nello specifico, anzi forse 2 cose. Da un lato, a questo punto sulla denuncia, cioè com'è partita questa denuncia di aggressione, nel senso mi sembra di capire che non sia stata una cosa che derivi dalla sua volontà, sia derivata dalla sua volontà.
No, per quanto ne so dovrebbe essere partita d'ufficio. Quindi un procedimento penale d'ufficio, credo sollecitato anche dall'esistenza del video a questo punto, quindi non si poteva far finta di nulla. So che sono stati identificati 3 soggetti che vivono a Ventimiglia, 3 cittadini italiani che vivono a Ventimiglia come aggressori. Di questo, ripeto, non so null'altro, perché lui non aveva nulla di tutta questa vicenda. Quindi io avevo appena mandato una nomina come suo difensore di persona offesa alla procura d'Imperia, che ormai è purtroppo carta straccia, quindi adesso stiamo tentando con i parenti che abbiamo rintracciato in Guinea di insomma, andare avanti in qualche modo, di tentare di avere giustizia sui vari fronti che a questo punto sono aperti.
Assolutamente sì, appunto come dicevamo prima, il CPR di Torino purtroppo non è nuovo a queste morti, che probabilmente potrebbero anche essere date dalla negligenza, perché quello che abbiamo sentito noi è che pare che lui chiedesse assistenza medica e che non gli sia stata data. Non so se anche lui confermi questa cosa.
So che è stato detto, su questo ovviamente non ho elementi circostanziali ancora certi. Diciamo che non so come spiegare, in questo momento mi sembra sufficientemente grave anche a voler tenere fede alla versione che è stata fornita finora. Se poi è successo qualcos'altro, spero che si riesca a comprendere, che si riesca ad accertare. ma anche se fosse tra virgolette solamente un suicidio, è un suicidio che non doveva esserci, ma è già successo qualcosa di gravissimo. So che ci sono queste voci, so che qualcuno ha raccontato questa cosa qui, credo che questo debba essere approfondito, credo che debba essere accertato anche, anche come morto, assolutamente. Una delle questioni è, ne ho parlato lungamente anche con degli esperti, degli etnopsichiatri, uno dei problemi è con un profilo psicologico di quel genere, in quel momento era particolarmente stanco, depresso, affaticato, metterlo in isolamento, e potrebbe essere stato messo in isolamento sabato sera, quindi a poche ore dal decesso, metterlo in isolamento è già metterlo in una condizione di estremo pericolo di atti anticonservativi. Metterlo in isolamento lasciando, questo non sappiamo se si sia effettivamente, primo non sappiamo se si sia suicidato, ma se si è suicidato con cosa si è suicidato, evidentemente però in quella cella di isolamento c'erano qualcosa che poteva essere utilizzato per impiccarsi, e questo non è possibile, non è ammissibile. Se è stato messo in isolamento, non era probabilmente un isolamento Covid, non era una quarantena, perché inizialmente non era agli ospedaletti. Ad un certo punto finisce agli ospedaletti, perché è finito agli ospedaletti? È finito agli ospedaletti per un problema, perché si è notata una sofferenza psichica, ma se c'è una sofferenza psichica la persona la mette in osservazione, cioè non lo lasci da solo, magari certo, dandogli anche una corda per impiccarsi.
Certo. E poi forse un altro pezzo che volevamo approfondire è proprio sulla dinamica del suo trasferimento nel CPR, proprio anche in quanto vittima di un'aggressione, cioè come è possibile? Di fatto di solito in ospedale non, questo tipo di denuncia sulla regolarità dei soggetti non dovrebbe partire, o no?
Io non so se la denuncia, ripeto, non so se la denuncia sia partita dall'ospedale o se la polizia l'abbia intercettato quando era ancora per terra sull'asfalto, appena pestato, e quindi sapesse già, abbia seguito tutto il suo percorso, abbia tracciato fin dall'inizio il suo percorso in modo da potersi assicurare che l'avrebbe potuto poi in qualche modo sanzionare perché era clandestino. Quello che è certo è che tra la scelta, si poneva una scelta a quel punto, sanzioniamo la clandestinità o accertiamo un reato e tuteliamo la vittima. Evidentemente per lo Stato italiano è più importante sanzionare la clandestinità di una persona, anche se vittima di un reato, tutto il resto passa in secondo piano di fronte al dogma della punizione dell'immigrazione clandestina.
Certo, sì.
Sì, decisamente questo è il caso di una violenza dello Stato, ed effettivamente si è deciso di sanzionare la clandestinità, che è una roba veramente assurda. Allora, noi Gianluca ti ringraziamo veramente per questa intervista.
Grazie a voi.
Speriamo di avere altre notizie, vabbè, tanto ci manteniamo in contatto, certo. E niente, ci riaggiorniamo.
Speriamo per una volta di riuscire a capire cosa è successo.
Sì, che è la roba più importante, perché non è possibile che il CPR sia un buco nero dove le persone spariscono, muoiono e non si sa mai che cosa succede lì dentro.
Non molto tempo fa Faisal è morto proprio così, esatto. Abbandonato e senza giustizia. Speriamo che per questa volta invece qualcosa succeda.
Sì. Va bene, allora grazie e buon viaggio e buona giornata.
A grazie presto. A voi.
Ciao, grazie.
Ciao, ciao, ciao.
Thank you.
14 e 24 dagli studi di Radio Blackout. Oggi questa puntata di Black In la dobbiamo terminare prima. Abbiamo ricevuto i vostri messaggi, soprattutto quelli sulla questione religiosa, sui simboli religiosi. Abbiamo deciso di comune accordo di non rispondere in questa puntata perché stiamo preparando un'intera puntata sulla questione, visto che è una discussione molto interessante da affrontare e anche molto sentita, e ne abbiamo già parlato un pochino nelle altre puntate, però vorremmo proprio dedicare il tempo giusto alla cosa, quindi non ve la prendete se non vi abbiamo risposto. Abbiamo letto tutto, però pensiamo che sia una faccenda che meriti decisamente il proprio spazio, che debba essere discussa da più punti di vista, sia dal punto di vista dei soggetti razzializzati che un punto di vista politico e tutto, quindi direi che rimandiamo la discussione a più avanti. E allora per oggi ci salutiamo qui. Un abbraccio a tutte e tutti. Vi ricordiamo l'appuntamento di oggi alle 18 sotto le mura del CPR di Corso Brunelleschi. Sempre a proposito della faccenda che vi abbiamo raccontato oggi, dobbiamo assolutamente chiedere e pretendere giustizia. Non è possibile che il CPR sia un luogo in cui avvenga di tutto, che sia un non luogo della nostra città in cui ci sia violenza da parte dello Stato e non si riesca mai a capire che cosa succede. Quindi un abbraccio e ci vediamo al presidio.
Ciao.
Ciao.